se potevamo tornare un attimo indietro, facciamo un attimo un salto, che sembrava, secondo me era una cosa abbastanza interessante anche sapere come la pensavano quelli intorno a lei, i vicini, i genitori, i parenti, del fatto che fosse entrato nella resistenza, ma soprattutto del fatto che fosse entrata in un gruppo fatto da, come ci ha raccontato, sei uomini e solo lei come donna, all'interno comunque dei gruppi d'azione patriottica, che vorrei ricordarlo qua, erano proprio dei nuclei clandestini che facevano proprio queste azioni di sabotaggio ed erano stati, era stata l'idea del Partito Comunista Italiano, su esempio di quello che era successo in Francia. E quindi volevamo un po' sapere qual era stata la reazione delle persone intorno a lei.
Dunque, intanto precisiamo bene una cosa, che tu facevi di tutto per non farti conoscere, perché voleva dire compromettere tante cose. Quindi tu potevi anche prendere la bicicletta. Oh, dove vai oggi? Ma vado a fare un giretto qua. Vado dal nonno, vado al mercato, vado al panificio. Ma ben distanti da dire le cose che venivano fatte. Quando c'è stata la ricerca dei tedeschi in casa mia, che sono venuti, che la mamma stava facendo il pane e ci hanno impastato la farina con la cenere perché non potessero mangiarlo, che allora voi capite che cosa voleva dire 1 chilo di farina, si sono tutti chiesti il come e il perché. Nessuno ha parlato. Papà l'hanno preso a scudisciate fino a Cavezzo. Calci nel sedere, scudisciate, con la promessa che l'avrebbero ucciso dentro al cimitero, la mamma dietro con la bicicletta, dimenticando tutto, lei aveva già messo in conto che loro due morivano assieme. Quindi questi erano i pericoli. E naturalmente si faceva di tutto per non far vedere le proprie attività. La clandestinità è una cosa brutta, molto brutta. Perché ti devi svestire di quello che è la tua personalità. Io sono sempre stata un po' gioiosa anche perché mi piaceva parlare, mi piaceva cantare, facevo le mie corse in bicicletta, ma si è dovuto rallentare tutto. Sono venuta a Modena un giorno con un capitano dell'aviazione che mi doveva fare da staffetta perché dovevo portare a casa un sacco di armi. Questo capitano dell'aviazione era uno di quelli che ha partecipato al bombardamento che hanno atterrato Italo Balbo in Tunisia. Gli italiani stessi hanno ucciso Italo Balbo che voleva andare nel posto di Mussolini. Lui rimase ferito e l'hanno esonerato dal servizio ed era nelle nostre file. Veniamo a Modena. Andavo in via Berengario, quindi qui vicino. Da Novello, non so se qualcuno l'ha conosciuto, davvero?
È mio cognato.
Davvero? Non c'è più Novello?
No, è da 2 anni, 3 anni.
Mi dispiace tanto, che uomo che è stato. Nel suo negozio aveva l'officina che riparava le biciclette, c'era di tutto. Aveva un sistema che queste pietre, lui le aveva tale e quale, sotto queste pietre ci teneva di tutto. Mi tirò fuori 3 mitre stand, quelli a canna corta. Preso un sacco con un pneumatico da bicicletta che era già consumato, mi fece in modo che stesse gonfio un sacco di juta, 7 rivoltelle e 5 bombe a mano, tutto dentro in questo sacco. L'ho chiuso e poi fa: ecco, tomo ragazzola, perché mi chiamava ragazzola. Mi mise sul manubrio. Il mio capitano mi fa: vai tranquillo, quando vedo che c'è pericolo ti alzo la mano. Benissimo, partiamo, tutto normale. Arriviamo al cantone di Bastiglia, che è pratico delle Cardinal, perché è lì vicino. Allora c'era l'ansa del fiume che faceva proprio un'ansa molto stretta, poi l'hanno tirato via perché erano 2 argini, dopo la liberazione ha modificato. Lui arriva poverino proprio in bocca alle brigate nere che stavano facendo il rastrellamento. Quindi non ha avuto il tempo di avvertirmi. E io ci arrivo dietro. Allora, cosa succede? Che questi fascisti avevano i cani che andavano alla ricerca di questi giovani. Li trovavano, perché C'era anche quelli che andavano a dormire a casa per star comodi, ma purtroppo si rimettevano alla vita. E quando mi hanno visto con sto sacco sulla bicicletta, che io portavo poi di tutto sulla bicicletta, hanno incominciato a baiare furiosamente verso di me. E io loro, capirai, urlo, strilli, oddio qua, oddio là, ma forte. Loro non volevano essere con, sì, additati come presenza. Mi ha dato due calci nel sedere, poi mi ha detto vai, una brutta parola, vai. Io sono andata. Il mio compagno staffetta era avanti, sotto una piantata, con dei goccioloni che mi venivano giù come una pioggia, che aspettava gli spari, perché dice questa qui, capirai, tutte queste armi. Ecco, per dire le incongruenze che potevano accadere. Non era sempre facile. Naturalmente ci sono state delle cose molto brutte. Nostre compagne, l'onorevole Gina Borellini, grande mutilata invalida di guerra, che nel rastrellamento di San Posidonio gli hanno sparato e gli hanno troncato una gamba, quindi è stata fra la vita e la morte, pertanto, grande invalida di guerra, morta 2-3 anni fa, e purtroppo medaglia d'oro finché si vuole, ma rimetterci una gamba è stato. La Gabriella degli Esposti di Castelfranco, incinta di 6 mesi, uccisa col suo bambino vicino al Panaro, sulla riva del Panaro. La Lirno Marchiani, una donna intelligentissima intanto, perché era una comandante partigiana, aveva preso il posto del comandante che era stato ucciso e lei si è improvvisata. L'hanno presa e ha fatto di tutto per far vedere che lei non era, che invece era. Si è messo il fazzoletto qui perché le sparassero al cuore. Quindi tutti di quegli episodi che hanno lasciato una forte presa di coscienza nelle donne del nostro tempo e adesso con la storia che vi raccontiamo su quella che potrà essere la vostra considerazione. Sono stati eroismi grossi. Però, ecco, noi da questo abbiamo avuto, come dire, una considerazione molto valida, e cioè che è dimostrato che non si devono fare le guerre, perché la guerra chi ci rimette sempre? Oh, i figli dei padroni erano sempre malati, allora c'era la tisi, tutti avevano la tisi, il povero Scarpone invece andava, ecco, voglio dire questo. Chi incide e chi fa queste cose è sempre la povera gente che ci rimette e noi dobbiamo fare di tutto perché questo non avvenga più. Questa è una raccomandazione molto sentita che vi lancio, perché quando si sono sperimentate di queste cose che hanno lasciato un segno profondo nella tua mente, nel tuo modo di essere, vi garantisco che la mia vita è sempre stata improntata su quello che è stata la difesa sul più debole, l'altruismo, la solidarietà che abbiamo avuto fra di noi, io l'ho sempre cercato di trasmettere, perché mi sembra un valore grosso per la popolazione, per la gente, perché vuol dire collaborare, essere insieme vuol dire capirsi, spararsi no, spararsi è brutto.
A proposito di Gabriella degli Esposti, ho letto che comunque nel 1945 nacque proprio una formazione partigiana intitolata Gabriella degli Esposti, dopo pochi mesi della sua morte, completamente costituita da donne, cioè 53 donne divise in 5 squadre. Lei sa dirci qualcosa? Perché non ho trovato molto, anche se dovrebbe essere una delle forse l'unica esperienza di tal tipo in Italia.
Dunque, guardi Linda, questo è un fattore che si è verificato negli ultimi giorni, come ha detto lei, e così pure si era formato anche nelle partigiane di Carpi. Negli ultimi tempi molti sono dovuti partire e andare su in montagna, perché non era più vivibile stare qui, non c'erano più armi, non c'era da mangiare, non c'era modo. Oh, un'altra cosa, guardate bene che il fattore partigianato nella Valle Padana, che siamo noi, non è un fattore riscontrabile in molti stati, in molte posizioni, perché tutti davano per certo che non sarebbe stato possibile organizzare la resistenza in pianura, e invece è stato possibile. per quell'effetto che vi ho detto prima. La popolazione è stata tutta con noi, perlomeno la maggior parte, perché intendiamoci, c'è anche stata la famiglia magari che non ha avuto questo rapporto, ma se non era così non sarebbe stato possibile. Ecco allora che anche a Carpi partì questa squadra di ragazze e andarono su. Quando sono arrivate al comando hanno detto: oh, meno male che sono arrivate le donne. Queste qui, capirai le partigiane, capirai l'olema.
A tal grado.
Che ha detto, beh, perché, cosa vuol dire? Perché abbiamo tante cose, adesso ci farete da mangiare, sì, davanti voi altri però. Allora, qui si è fatto un discorso anche lì molto aperto. Le donne hanno collaborato, hanno creato, sì, questa piccola formazione, però dopo è arrivata la liberazione. Ecco, la liberazione, che cosa ha significato per noi la liberazione? Ha voluto dire tirarsi via dall'animo un peso grosso. Pensate, gli ultimi giorni del 18-19 aprile 45 si è organizzato a Modena, d'intesa con le famiglie che sapevamo nel centro di Modena poter fare qualcosa, perché io ero poi alle case popolari della Crocetta, nell'ultima verso il Cavalcavia, proprio c'è quella lunga, stretta, eccetera. E di lì si è cominciato ad avere dei rapporti. I rapporti anch'io a Modena me li ero formati, perché passare da inosservata dovevo, non dovevo sempre solo prendere la bicicletta e andare e tornare. Quando siamo sfolati e siamo andati alla via di sotto, in questo palazzo padronale, avevano quattro sorelle, suore, e loro venivano, dei genitori, hanno incominciato a dire: ma perché non vieni a lavare le bambine? Alla casa della Divina Provvidenza. Venivo a Modena a lavare le bambine, sette bambine, le lavavo, ci davo da mangiare, mi chiamavano mammina e poi tornavo a casa, facevo tre volte alla settimana. E quando sono venuta lì, come punta d'appoggio, perché sapete, il vicino di casa alle volte è tremendo, ma lei cosa fa? Ma io sono alla casa della Divina Provvidenza. Il segretario, che io non sapevo che era il segretario del Partito Comunista, Ghini, Naso lo chiamavamo, era un professore che insegnava all'università. La mia collega, che figurava essere la moglie, che non era, era un'altra partigiana come me, andava invece a fare l'infermiera, quindi dovevamo avere dei punti di riferimento, perché ce li chiedevano, non potevamo fare diversamente, non si poteva dire sono disoccupata. Disoccupata chi? Ecco, allora io andavo ancora alla casa della Divina Provvidenza e vi dico francamente che ancora oggi ho dei buoni rapporti, perché fra l'altro in via Lasso, che non è molto distante dalla mia casa. Ecco, sono tutte cose che sono servite nella vita. L'8 marzo 45 c'è stata la consegna delle armi da parte dei partigiani alle forze anglo-americane. A proposito, io ho portato con me una documentazione per farvi vedere che siamo stati anche dei bravi ragazzi, dai. Gli anglo-americani ci hanno riconosciuto il valore che abbiamo dato, l'apporto che abbiamo dato. Ah no, ho dimenticato un particolare. Due giorni prima abbiamo pensato di intraprendere l'azione di salvataggio di Modena, perché gli alleati che erano partiti dalla linea gotica e sono arrivati nei pressi di Bologna avevano l'intenzione di bombardare le nostre città. Voi sapete che man mano che avanzavano bombardavano. Noi non volevamo questo, perché Modena era già stata bombardata. Molti hanno steso le lenzuola sopra i tetti, le lenzuola bianche, che voleva dire che Modena era libera. E questo è stato il motivo perché i carri armati, quando sono entrati in Modena, che c'ho la fotografia, hanno capito che Modena era già libera e che i partigiani avevano liberato la città, come Bologna, come Parma, come Reggio e così via. Quindi anche questo è stato un dato di fatto da ricordare. Allora, perché anche mettere le lenzuola, quando venivano giù c'era il fascista che sparava. Questo è stato due giorni prima. Poi l'8 maggio, come riprendo il discorso, abbiamo consegnato le armi agli anglo-americani. Se aveste visto dal teatro Storchi tutte le formazioni partigiane inquadrate, 22.000 partigiani, inquadrati in tutto e per tutto, con le armi in pugno, cioè tra colle, eccetera. Ogni formazione, ogni brigata, la sua bandiera, la sua, tutti quei bracciali dell'Italia libera, eccetera. Abbiamo sfilato in quello che adesso è Viale Martiri della Libertà, allora si chiamava Viale Regina Elena, in tutto quello lì. Una montagna di armi, se aveste visto, una cosa impressionante. E gli alleati, che avevano alzato naturalmente il palco, ci guardavano stupefatti, perché non, sembrava impossibile che noi cedessimo, consegnassimo le armi, perché ce le hanno poi anche lanciate loro, è vero? E loro sono stati veramente molto, molto, molto attenti. Ecco, il giorno più bello della mia vita si è realizzato quel giorno. Ero lì che oramai si era fatto questo, era la parte del nostro dovere. Viene un compagno, mi fa: vieni, vieni che ti presento il settimo della squadra dal Filferro Snein. Ero poi uno della squadra dal Filferro Snein di Paganine, erano in sette. Mi presentò Andrea, che era il comandante partigiano della brigata Gramsci. E lì come fu e come non fu, alla sera andammo a ballare. Io, che durante il periodo partigiano, vi garantisco, non ho mai voluto sapere neanche di toccare con una mano, rifiutavo, mi dicevano che ero frigida, non volevo, perché avevo già da pensare a mio fratello, che mi premeva tanto. Pensate, uno morto sotto il bombardamento, per me era preziosissimo, guai a toccarmi da quel lato. Con Andrea invece la cosa fu diversa. Dopo 2 anni ci siamo sposati, siamo
e lo ha liberato.
Prego.
Lo ha liberato.
Eh sì. E, ci siamo sposati, siamo stati felici, e naturalmente fino a un certo punto, perché la morte poi. 9 anni di soldato ha fatto mio marito, classe 1916. L'11, il 13 e il 16, le classi più richiamate. Perché? Perché erano state addette ai servizi speciali, i corpi speciali di avanguardia. Li mandavano sempre quando avevano in procinto di invadere o la Grecia o l'Albania. Mandavano prima tutto lo schieramento di avamposti già pronti per fare ponti, fare non so, le trincee, eccetera. E lui uno di quelli, pensate, 9 anni di guerra ha fatto. Quindi sono cose neanche da pensare. Lui aveva 10 anni più di me, ma questo non ha tolto niente, perché era un uomo che sapeva stare al mondo. E quanto rancore ha sempre avuto verso i fascisti, aver sempre fatto guerre di qua e di là. Pensatemi un po', che gioventù rubata. Quando ci siamo sentite libere, a noi sembrava di aver toccato il cielo con un dito, tornare alle proprie case. C'era il problema del lavoro. Ecco, una cosa che ci tengo a dirlo a queste nuove generazioni che mi state ascoltando. Guardate che il governo che loro si costituì con i rappresentanti del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, emisero dei buoni per un prestito alla patria. Si chiamava IRI, che fu costituito questo IRI nel 1938. Istituto Ricostruzione Italiana. Allora dissero: chi viene a lavorare, perché Modena, io vi farò vedere adesso delle foto che ho qui, era malmessa, veramente, c'erano delle cose che proprio fanno inorridire. Venivo a Modena, non c'erano mica i guanti, sapete, per tirare sulle pietre, tirare i calcinacci, andavamo a forza di mani. E poi dopo tante ore di lavoro ci davano la cartella con su scritto: la signorina Pioli ha lavorato per tante ore. Questo qui ci doveva poi servire, quando lo Stato sarebbe stato in possibilità di riconoscere il lavoro, di avere una certa cifra. Invece un bel momento hanno detto: guardate, meglio che le stracciamo, perché i soldi qui non ci saranno mai. Ecco, per dire che abbiamo cominciato subito da così anche, perché Modena era messa molto male. Questo è stato un contributo volontario, in tutte le città è stato fatto, anche nella mia Ferrara. Quindi, siamo sinceri, le aspettative più che altro si basavano su che cosa? Sull'espulsione di quelli che erano fascisti che non dovevano più ricoprire i posti di responsabilità, eccetera, ma essere sostituiti. Quindi voleva dire fare un po' di cernita di questa gente, che hanno tanto martoriato quelli che invece non avevano il diritto di farlo. Dopo 15 giorni ci siamo trovati la gente ancora al suo posto. Questa è stata un'amarezza. Però ci siamo anche resi conto che, per esempio, nei tribunali, chi ci mettevi? I tribunali sono sempre funzionati in virtù di quel tribunale speciale per la condanna dell'antifascista, per la condanna del povero essere che andava a rubare magari una gallina, che però dopo tutti gli altri, quanti ne hanno avuto diversamente di questo? E questa è stata una parte molto, molto amara, e doveva essere accettata, perché non c'erano chi rimpiazzava questi posti. Ecco cosa ha voluto dire: trovarsi a faccia ancora con i medesimi esseri che ti hanno sempre dato delle amarezze. Non è stato poco, eh? Abbiamo transugato, abbiamo mandato giù. Quando sono arrivati a Pescia, i comandanti inglesi intendevano mettere i partigiani dentro un campo di concentramento. Li hanno subito disarmati, che invece l'accordo prima stabilito diceva che dovevano essere inglobati nelle forze armate per combattere insieme. Questi invece non l'hanno intesa. Allora lì c'è stata una grossa protesta. Armando fu convocato a Roma. Andrea prese la macchina, l'accompagnò lui e altri due partigiani all'incontro con gli anglo-americani a Roma. Quando sono stati alla fine dell'Appennino emiliano, si accorge che Armando sta sonnecchiando, che era proprio come svenuto, e gli altri due lo stesso. Ferma la macchina, lui aveva il deflettore, allora c'erano le macchine con quel pezzettino che si chiamava deflettore. Ferma la macchina e si è accorto che questi erano senza senso, avevano perso i sensi. Li ha tirati fuori, la macchina aveva subito l'immissione del gas. Capito lo spionaggio a che punto era arrivato? Quando sono arrivati a Roma, vi potete immaginare il putiferio che hanno scatenato. Allora, convenuto lo stato di emergenza, convenuto che quelle cose lì i servizi segreti non avrebbero mai dovuto fare, hanno fatto in modo di inglobare le forze partigiane di Vigisatico, di Alfonsine, di Pescia, tutti insieme con le forze anglo-americane. E difatti li troviamo in sfilata quando entrano gli americani, li troviamo sulle loro camionette.
Rina, a proposito di volantini, quello che l'avevo fatto vedere prima, sì, perché avevo trovato sul libro che comunque abbiamo qua, questo volantino è fatto dal Comitato Provinciale dei Gruppi di Difesa delle Donne, a cui Rina partecipava. Sì. Una curiosità proprio, cioè su come si erano formate a Modena, su come lei aveva iniziato a partecipare a questi gruppi di difesa, qual era insomma la vostra organizzazione, nel senso come vi incontravate, come certo, facevate a comunicare.
Brava Linda. Allora, la nostra organizzazione, noi a Modena eravamo in quattro.
Ecco.
Io, la Tiziana Baroni, la Rossana Traldi e la Gabriella Rossi, ognuna dislocata in un punto nevralgico della bussola, nord, sud, ovest, eccetera eccetera. Io ero detta a Modena sud, la Tiziana Baroni alla nord, la Gabriella Rossi alla Madonnina e quell'altra pure con lei, e ci si incontrava nelle cantine, nei fienili. E vi dico il freddo che avevamo, perché nei fienili c'erano le pietre che lasciavano traspirare, perché il fieno sennò può fare anche l'incendio, è vero? E noi andavamo lì con questo vento che soffiava da tutte le parti. Mi ricorderò sempre, a Vaciglio una signora disse: io ho solo quello. Non vedevamo l'ora di scendere, poveretta, ci scaldò un orzo che faceva lei, un caffè di orzo che lo arrostiva lei come poteva, ma era benefico perché almeno era caldo. E in una cantina umidissima che si toccava proprio, come dire, il ghiacciolo così. Insomma, si andava come si poteva, però ci si incontrava. E a Cantone di Mugnano c'era la Cremaschi Bianca, la figlia dell'onorevole Cremaschi, che è stato tanto nominato e conosciuto a Modena. Quindi noi andavamo sempre su posizioni di gente che abitava in quel posto, ed è naturale che andavano uno alla volta, venivano uno alla volta, andavano via, per non farsi notare che c'era un gruppo di donne che si era trovata, perché c'era sempre il problema, certo, di non farsi notare per la questione della clandestinità. Capito, Linda? Non era come adesso che mettiamo fuori un bel manifestino, venite che vi parliamo. Pensate cosa vuol dire la libertà. Se non sono stata abbastanza chiara, scusatemi, perché anch'io ho i miei limiti, però mi sento di aver partecipato a una riunione molto molto costruttiva e sono contenta di essere venuta da voi.